Geronimo. Geronimo, lettere e libri, ben ritrovati da Michele Serra. Oggi parliamo di giallo, che è il genere estivo per eccellenza, e visto che andiamo verso la stagione calda, iniziano effettivamente ad arrivare nelle librerie romanzi di questo genere, del quale fa parte a pieno titolo il libro di cui parliamo oggi, e cioè I milanesi si innamorano al sabato, di Gino Vignali, metà del duo comico Gino e Michele, che ha praticamente scritto la storia della cultura popolare italiana dell'ultimo mezzo secolo. Cito qui solo le collaborazioni con Enzo Iannacci, quelle con Gabriele Salvatores e la fondazione del celeberrimo cabaret Zelig. Ecco, Gino Vignali, senza Michele, si è dato al giallo proprio nell'ultimo lustro, trovando una seconda vita da scrittore e sfornando un romanzo all'anno, costruendo una serie tra l'altro che potrebbe presto avere una seconda vita televisiva, visto che i diritti sono stati comprati dalla casa di produzione Eagle Pictures. Questo suo ultimo romanzo, I milanesi si innamorano il sabato, è un poliziesco, però pieno di ironia, che ha l'obiettivo dichiarato di divertire il lettore, poi senza per questo rinunciare alla tensione e ai colpi di scena. Quello che salta all'occhio per primo è però naturalmente il titolo, che strizza l'occhio a uno dei titoli più famosi di Giorgio Scerbanenko, I milanesi ammazzano al sabato. Lì la spiegazione era che gli altri giorni lavorano e la domenica si riposano, quindi insomma solo il sabato rimane, è il cliché dell'operosità del nord Italia. E quindi insomma Scerbanenko che torna sempre, inevitabile se sei un giallista, e ancora di più per gli scrittori dell'area milanese.
Scerbanenko è, direi che c'è l'imprinting, nel senso che a lui devo il fatto di aver fatto a un certo punto della mia vita questo mestiere di scrittore crime, chiamiamolo così, perché mio padre era un suo fedele lettore. Stiamo parlando degli anni 60, quindi io ero un ragazzino e in casa mia circolavano questi gialli di Scerbanenko. Quindi per quello che parlo di imprinting, perché probabilmente da adolescente, dopo aver letto Salgari, dopo La tigre della Malesia, probabilmente il primo scrittore vero che ho letto è stato Scerbanenko. Allora, a distanza di 60 anni quasi, non dico che mi sembrava giusto fargli un omaggio, però certamente, siccome mi piaceva, c'era questa storia, perché inizialmente il titolo non era questo del romanzo, è venuto fuori piano piano quando c'era questa difficoltà del protagonista a avere, come dire, rapporti sentimentali, e allora lì come un flash mi è venuto in mente il romanzo di Scerbanenko dei milanesi che lavorano tutti i giorni e gli rimane soltanto il weekend, ma la domenica ci si riposa, quindi solo il sabato per uccidere nel caso del maestro e innamorarsi nel caso invece del mio libro.
Andiamo subito allora sul protagonista del romanzo, questo commissario Giovanni Armani, in effetti milanese, che però ha lasciato la città, si è trasferito a Como e intorno al lago di Como poi è ambientato tutto il libro. Capiamo cosa c'è in questa ambientazione che la rende adatta al giallo, nel senso che il lago torna spesso, no, nei gialli, nei noir, a qualsiasi latitudine. Di solito dai laghi affiorano i cadaveri.
Sì, probabilmente il lago ha questa chiave di lettura un po' crime, un po' macabra, anche se per la verità io credo che a Como l'ultimo omicidio sia stato in bianco e nero, insomma, no? Cioè non c'era ancora la televisione a colori, e quindi fare il responsabile della squadra omicidi di Como è praticamente andare in pensione, insomma, no? No, il lago l'ho scelto perché volevo muovermi in un posto al quale sono affezionato. Ho una casa da 60 anni in Val d'Intelvi, in provincia di Como, al confine con la Svizzera, tra l'altro, c'è proprio il valico, quindi mi è venuto abbastanza naturale. Quando scrivi un libro è bello anche immaginarselo, no? Cioè immaginarselo visivamente, non solo dal punto di vista della lettura. E sicuramente il Lago di Como è uno dei posti, dei paesaggi, delle situazioni naturali più strepitose al mondo, non in Italia.
Questo è il suo quinto romanzo giallo in 5 anni. Qui cambia l'ambientazione e il protagonista. I 4 romanzi precedenti erano riminesi, erano centrati su una investigatrice, Costanza Confalonieri Bonnet. Qui invece abbiamo appunto un investigatore, Giovanni Armani. È bello confrontare come lei introduce questi due personaggi al lettore, perché sembrano abbastanza simmetrici, no? Lei è una donna apparentemente perfetta o quantomeno padrona del suo mondo fino a un certo punto. Lui invece è un uomo fin dall'inizio pieno di problemi, di difetti, anche un po' sfigato, detto in senso profondo. Cioè viene da pensare quasi che il personaggio di Armani sia nato come reazione alla Costanza Confalonieri Bonnet.
Sì, è proprio così in realtà. Cioè, partendo da Costanza, avevo scelto di descriverla così proprio perché ero un po' stufo che tutti i protagonisti dei gialli che leggevo, sono un grande lettore, grande consumatore di letteratura criminale, avessero dei problemi. No, nel senso che o avevano la madre assassinata, o avevano una figlia rapita e stuprata, o avevano un figlio che si drogava, eccetera. E questo nasce dalla cultura anglosassone, nel senso che per combattere il male lo devi avere dentro. Cioè non concepiscono che una persona normale possa entrare in sintonia con chi commette crimini se non sei sintonizzato davvero con loro, no? E quindi è sempre e questa cosa alla fine mi stufava, no? Cioè non è che insomma, quindi io invece scegliendo di abbozzare questo personaggio di Costanza Confalonieri Bonnet, volevo una donna perfetta invece, che non avesse problemi di nessun tipo, bella, ricca, intelligente, simpatica, che li avesse davvero tutte. E quindi sono andato avanti per 4 romanzi con questa protagonista. A quel punto mi sono stufato della perfezione, per cui ho detto sì, ma insomma non è che io posso trascurare la storia del crimine mondiale e quindi non fare anch'io un personaggio che invece c'ha un sacco di problemi. E così ho elaborato, mi sono costruito questo personaggio, Giovanni Armani, che invece di problemi ce ne ha tanti.
La Confalonieri Bonnet ritorna comunque in questo libro e quindi offre una forma di continuità, di serialità che lei sta cercando in questi romanzi. Ecco, perché c'è sempre questa volontà di creare la serie? È possibile che sia una specie di paracadute psicologico nella mente dello scrittore? Non sto mettendo insieme un unico capolavoro, ma un pezzettino di un affresco più ampio, quindi ho, come dire, modo di recuperare se sbaglio qualcosa. Un singolo romanzo è una discesa libera, non ci devono essere sbavature, mentre una serie di romanzi è come il tennis, che anche se perdi qualche punto per strada puoi andare a vincere Wimbledon.
Sì, è sicuramente così, diciamoci la verità. Anche perché per uno scrittore, ovviamente, diventa molto più semplice una volta che tu hai il cast, no? E che quindi l'hai descritto nel primo romanzo, quindi conosci pregi e difetti di tutti i protagonisti. Dopo diventa molto più semplice poi trattare la trama. No, nel senso che ti basta trovare il plot criminale e tutto diventa molto più semplice e sbrigativo, mentre partire da zero tutte le volte vuol dire costruire come se fosse il casting di un film, insomma, no? E quindi è molto bello, molto gratificante per l'autore da un certo punto di vista, perché riparti da zero, però diventa molto più lungo e difficoltoso poi da portare a termine, insomma, velocemente. E quindi è sicuramente così. D'altro canto, insomma, tutti gli scrittori di gialli sono stati intrappolati dai loro personaggi, no? Montalbano a Harry Bosch, da Sherlock Holmes a Miss Marple, anche perché c'è un discorso di fidelizzazione del lettore che non va trascurato, nel senso che quando uno compra un libro o lo compra perché si è costruito un rapporto di fiducia e di ammirazione nei confronti dell'autore, dello scrittore, oppure lo compra perché questo rapporto di fedeltà si è instaurato invece col protagonista.
È forse più facile ottenere la fiducia del lettore usando il protagonista che non usando l'autore, cioè il proprio nome.
Ma sì, anche perché non è che un lettore tra James Bond e Ian Fleming abbia dei dubbi su chi scegliere, no? Così come Camilleri e Montalbano. L'autore, lo scrittore cerca sempre il meglio dal punto di vista del protagonista del romanzo. Nel mio caso poi Costanza con Falonieri Bonnet era bella, era intelligente, era rapante, ce le aveva tutte insomma per piacere e per titillare le fantasie del lettore.
È anche però un personaggio rischioso, un personaggio perfetto sotto tutti i punti di vista, come diceva Mary Poppins.
Sì, è molto rischioso, no? Nel senso che il rischio qual è? L'antipatia. Cioè una persona che non ha difetti automaticamente tende a diventare antipatica. Allora come fare? Io credo di essere riuscito a non renderla antipatica attraverso lo stile della scrittura, cioè una scrittura molto disimpegnata, molto easy, molto che arriva dall'esperienza del mio vero lavoro, che è quello di scrivere per i comici, insomma, no? Quindi una scrittura che non fosse pesante e quindi che alleggerisse anche questo rischio che oggettivamente c'è dell'antipatia all'interno della perfezione.
Visto che l'ha citato anche prima, Gino Vignali ha una vita da scrittore abbastanza lunga prima di darsi al giallo, cioè la scrittura satirica, la scrittura comica, il cabaret, davvero un pezzo di cultura popolare italiana dell'ultimo mezzo secolo. E infatti poi dentro i personaggi dei suoi romanzi ci sono sempre delle facce conosciute, no? Nei romanzi precedenti lei stessa aveva raccontato di aver infilato Antonio Albanese, Teo Teocoli, altri amici che ha incontrato lungo la vita. Ecco, in questo romanzo due dei protagonisti principali si chiamano Giovanni e Giacomo, e tra l'altro la gag ricorrente del personaggio di Giacomo è che è troppo basso e soffre per questo. Magari è un caso, eh?
No, non è un caso, non è un caso. Loro non lo sanno, sì, forse glielo ho accennato una volta, ma non hanno mai letto il libro. Però i due personaggi, in realtà sono tre i personaggi poi protagonisti di questo romanzo, sono ispirati a loro. Attenzione, non voglio dire che facciano ridere, però siccome mi risulta molto più facile quando scrivo vedermeli i protagonisti, e allora per questo romanzo mi sono ispirato a loro tre nella vita, però non a loro tre sul palco, ecco, questa è importante. Quindi sì, pensavo che non ci sarebbe arrivato nessuno, insomma Giovanni e Giacomo sono due nomi talmente diffusi che non è che immediatamente uno li abbini, però sì, è così.
Tornando alla sua vita precedente di autore comico, siccome lei e Michele Mozzati siete la più nota coppia di scrittori italiani tra quelle viventi, parliamo un po' di questo. Cioè, una volta come Gino e Michele scrivevate anche romanzi oltre ai testi comici, ne avete pubblicato qualcuno. Ecco, l'idea di essere unico responsabile di una storia dopo decenni di lavoro firmato in coppia è stata più un'ansia o una liberazione?
No, ma né una cosa né l'altra. Qui è successo semplicemente, ma anche quando scrivevamo i romanzi prima, che non ne abbiamo scritti tantissimi, insomma, sì, due o tre di storie compiute, perché i libri ne abbiamo fatti tanti, ma generalmente erano raccolte di pezzi satirici che uscivano sui giornali, insomma. Di romanzi veri e propri ne abbiamo fatti, credo, due o tre. Ma anche lì la scrittura era molto individuale, cioè a chi dei due veniva l'idea, poi la portava avanti e l'altro quasi faceva da editor. Sostanzialmente leggeva, correggeva, inseriva delle cose, eccetera. Nel caso di questi ultimi quattro libri è successo che Michele odia invece il giallo. Cioè proprio lui, non credo che sia l'unico italiano che non abbia mai visto una puntata di Montalbano. Cioè per lui Montalbano è un monte, capito? Un monte in Toscana da qualche parte. E quindi non poteva essere coinvolto in un progetto crime, assolutamente, primo perché non legge, secondo non ha nessuna cultura e terzo non gli piacciono molto semplicemente. Per cui abbiamo deciso concordemente di separarci. Lui ha scritto nel frattempo uno o due romanzi storici, quindi anche lì un'altra roba di cui a me invece potrebbe fregarmi di meno nella maniera più assoluta. E lui ha scritto un romanzo sulle cinque giornate di Milano e io sono andato avanti invece su questo progetto di gialli. E certamente avrebbe aiutato il marchio, nel senso che Gino e Michele sono un brand, mentre Gino Vignali e Michele Mozzati sono degli scrittori singoli, eccetera, non molto conosciuti, insomma. Quindi da quel punto di vista probabilmente avrebbe aiutato. Dal punto di vista, diciamo, contenutistico, non credo.
E allora torniamo alla letteratura. Borges diceva che tutti i romanzi sono polizieschi. Che è una frase meravigliosa perché sottintende che ogni romanzo contiene un mistero da decifrare per il lettore, eccetera, eccetera. Lungi da me criticare Borges, ma non è poi vero che tutti i romanzi sono polizieschi, perché il giallo e il noir hanno delle loro regole che poi magari permettono allo scrittore di piegarle per i suoi scopi, però bisogna in qualche modo imparare a farlo, ecco. Ecco, lei ha sentito di aver imparato in qualche modo in questi cinque libri?
No, ho imparato. Secondo me, al di là dello stile, che è rimasto quello, insomma, perché arriva dalla mia esperienza professionale, come dicevamo prima, però dal punto di vista invece del racconto, della trama gialla, secondo me ho fatto dei passi avanti. Tanto che in questo romanzo, mi sembra troppo esagerato dire per la prima volta, perché ovviamente ci sarà qualcuno che l'ha fatto non anni ma decenni prima di me, però io non ne ho memoria. Chi gestisce l'indagine, quindi i protagonisti, il commissario, la squadra mobile di Como, non capisce alla fine del libro chi è il responsabile, mentre il lettore sì. Cioè, si svela il mistero, ma lo capisce il lettore e non la polizia. E questo, secondo me, è un elemento di originalità che mi piace. Quindi, per dire, non mi sarebbe mai venuto in mente di fare una cosa del genere nel primo libro. Adesso che sono al quinto, mi permetto queste licenze.
Qualche settimana fa è stato ospite ai nostri microfoni Alessandro Robecchi, che ha un po' di cose in comune con lei, perché è partito dal lavoro di autore satirico, comico, ed è approdato al giallo. E come lei, in una fase non proprio precoce della sua carriera, ecco, perché a un certo punto si arriva al giallo? A uno verrebbe da pensare che, insomma, un uomo maturo con un sacco di esperienze vuole condividere delle riflessioni sull'esistenza, non delle avventure con delle massaggiatrici morte. Mentre formulavo la domanda mi sembrava già sbagliata, ma se vuole può rispondere lo stesso.
No, non lo so perché, devo dire. La prima motivazione è che io sono sempre stato un grande lettore di questo di genere. E quindi, ripeto, dai tempi di Scerbanenko negli anni 60 che mi piace leggere di letteratura poliziesca. Dopodiché il discorso sulla letteratura poliziesca è, come si sa, molto ampio, no? Nel senso che, secondo molti, è l'unica letteratura che rispecchia la realtà, cioè che tu puoi portare i problemi che ha la gente all'interno di una trama, insomma. Puoi descrivere le città, puoi descrivere le situazioni, puoi descrivere le contraddizioni, senza menarsela troppo con invece i problemi personali, le vicende autobiografiche, eccetera, eccetera. Quindi da questo lato sicuramente facilita un neofita, uno che per la prima volta decide di scrivere di gialli. Poi rimane il problema grosso invece, che è quello della trama, no? Nel senso che sono stati scritti talmente tante decine di migliaia di romanzi gialli E poi il crimine è sempre quello, cioè le immoventi sono sempre quei 3-4, la gelosia, i soldi, la vendetta, sono quelle cose lì. E allora il vero problema del giallista è il giallo, perché lì casca l'asino, insomma. Infatti sfido chiunque a ricordarsi una trama di Camilleri. Cioè, di Camilleri ti ricordi l'ambientazione, ti ricordi i protagonisti, ti ricordi i personaggi, ma una trama non che fossero insufficienti, ma per dire. D'altro canto, Agatha Christie ha scritto 10 piccoli indiani, se non mi ricordo male, nel 1939. Dopo che un giallista scrive una trama del genere, ma tu cosa vuoi scrivere? Ma cosa vuoi fare? Hai capito? E quindi non ti puoi neanche lontanamente avvicinare alla perfezione di una trama del genere. E quindi, come dire, ti adatti alla situazione, alle cose, e finisci sempre per cascare nelle solite cose, e che devi cercare di trattare con maggiore, cioè farle diventare meno protagoniste dei protagonisti. Non deve mai prevalere la trama. Quando prevale la trama vuol dire che sei un genio, cioè che hai rifatto 10 piccoli indiani, ma succede rarissimamente.
Visto che ha detto più volte di essere un fortissimo lettore, abbiamo cominciato questa chiacchierata da Giorgio Scerbanenko perché per forza. Ma ecco, andando su Chi scrive oggi, c'è qualche abilità che ruberebbe a qualche altro scrittore? E quale?
Allora, abbiamo parlato prima di Robecchi. Robecchi, io ho cominciato perché leggendo i suoi romanzi ho detto, beh, io non scrivo più, nel senso che ero già vecchio quando ho cominciato, no? Però se scrivessi, scriverei come lui, nel senso dello stile, non di rubargli. Perché secondo me veniamo tutte e due da una scuola, chiamiamola letteraria, milanese del nord, che arriva da Beppe Viola, che arriva da, perfino spingendosi più indietro, da Gadda, ma comunque da Iannacci. Quindi lo stile è quello e mi piaceva molto, insomma. Per cui sicuramente a Robecchi ruberei lo stile, anche se quello, insomma, bene o male ci sono già arrivato perché sono nato prima di lui, insomma. Diciamo che quello che mi piace di più è Manzini. A Manzini ruberei la capacità, cioè lui ha una capacità di sfornare dialoghi che è unica, non è facile, cioè il dialogo sembra la cosa più semplice del mondo, però rendere credibile un dialogo è un'abilità, non è una cosa scontata. Quando leggi un dialogo tra due persone spesso dici, vabbè, è una roba da libro, no? E lui invece ha una capacità di essere realistico, reale, formidabile.
I milanesi si innamorano il sabato, quinto romanzo giallo di Gino Vignali, arriva questa settimana nelle librerie con l'editore Solferino. Geronimo Lettere e Libri finisce qui per oggi, l'appuntamento è per la settimana prossima e se volete tutte le puntate sono sempre disponibili su rsi.ch. Da Michele Serra un saluto e a risentirci presto.